ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.
Bianconeri e sorelle bianconere, buon 6 maggio a tutti e a tutte ovunque voi siate. Da festeggiare, perché si festeggia 6 maggio? È semplice, perché il giorno dopo la sbornia del 5 maggio, e quindi avete festeggiato fino a tarda notte, champagne. Poi c'era anche una piccola partita in mezzo a Roma, allo Stadio Olimpico con la Roma, e quindi la Juve in gol anche oggi su Radio Bianconera, perché in gol siamo andati una volta con Bremer, bel gol, eh? Mi ha ricordato un po' lo stacco di testa di Cristiano Ronaldo con la Sampdoria. Tu pensa, cosa ti vengo a dire, però come avete sentito nel riassunto con Manuel ultimamente, come sempre in cabina di regia per i vostri vocali, sono qua per i vostri testuali, di Massimiliano Allegri, che dice sì, però questa è una bella partita per i terzi. Chi sono i terzi? Sono quelli che non tifano Roma Juve ma che si guardano la gara, gli sportivi, diciamo così, fuori dal tifo. Bella, divertente, io mi diverto più a vincere 1-0 senza soffrire, lo sapete come la penso. Chiaro che questa è una partita che deve essere anche la cartina di tornasole per l'anno prossimo, cioè finalmente siamo andati là. E attenzione, che potevamo anche, per come ci conosciamo noi, giocare la partita per il pari, perché poi questo punto qua tiene la Roma a distanza e noi se diciamo con la Salernitana come dobbiamo vincere domenica, la pratica Champions è chiusa. E invece sono andati per vincerla, e paradossalmente andando per vincerla e avendo comunque più occasioni da gol importanti rispetto alla Roma, ha rischiato di perderla alla fine due volte, perché non solo Gatti ha fatto la vaccata, ma non contento l'ha fatta pure Rabiot. E quindi alla fine ringraziamo Sanchezni, perché altrimenti avremmo perso una partita che dovevamo e potevamo vincere. Ma questo Roma-Juventus non passerà alla storia per la bellezza della partita, per il pubblico che si è divertito, per le tante occasioni da gol, per le due squadre che hanno cercato di vincerla, anche per tantissimi errori tecnici che come al solito noi non ci facciamo mancare, ma passerà alla storia per il giallo di UEA. O meglio, per il mancato giallo di UEA. Ma di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un'azione dove UEA è in possesso del pallone. UEA non interviene per andare a portare via il pallone a Paredes, che allora lì sì, se intervieni sulla palla, ma contemporaneamente travolgi l'avversario, anche se io non sono d'accordo neanche lì, perché altrimenti non giochiamo più a pallone, ma per il regolamento attuale, per l'interpretazione che danno arbitri Evaristi, scatta il giallo. Non sempre, perché ci sono un sacco di episodi nostri che potremmo citare nell'annata dove la parte invertita è cambiato giudizio. Ma qua, UEA è in possesso del pallone, va a passare il pallone per un contropiede a campo aperto dall'altra parte. Poi ovviamente non è che si può smaterializzare, se fai un intervento in scivolata sulla palla le gambe non te le puoi tagliare, quindi poi vai anche a contatto. Quindi parliamo di un'azione dove non c'è neanche da fischiare fallo. E attenzione, perché incredibilmente, ovvio, list dei quotidiani sportivi e non, trasmissioni televisive, radiofoniche e siti specializzati, a parte due, sono tutti d'accordo nel dire che non è fallo. La stessa trasmissione su Mediaset di Pressing, dove a un certo punto Ravanelli giustamente ha detto: oh, ragazzi, ma questo non è mai fallo, erano d'accordo nel dire che non era fallo. Poi ci hanno fatto 10 minuti di discussione intorno, ovviamente, però la base è che non era fallo. Poi se c'è il solito rischia di qua, rischia di là, e però magari un altro arbitro avrebbe detto, e però un altro. Ma comunque la base è che non era fallo, e soprattutto che il VAR non può intervenire, perché da protocollo ricordatevi che non può intervenire per dettare un giallo, semmai, ma solo un rosso. Motivo per il quale Pecoraro da anni sta ancora cercando l'audio del VAR del giallo di Pjanic, che non esiste, perché il VAR non può intervenire per far dare un cartellino giallo, solo per fare dare il rosso, e quindi da protocollo non può intervenire. Sono tutti d'accordo, a parte due, che prendono posizione, ma non la prendono, attenzione, dal punto di vista regolamentare e didattico, la prendono dal punto di vista tifoso. E quali sono i due? Vediamo se indovini, Manuel, quali sono i due? Uno è un giornale e uno è una trasmissione televisiva. Spara la prima che ti viene in mente, Manuel, dai. Chi è? Chi è? Chi è? Non lo sai.
Il Corriere. L'intelligenza artificiale non può rispondere in questo momento.
Il Corriere dello Sport e la Domenica Sportiva. E allora vi riporto pari pari per farvi divertire un po'. Poi nella seconda parte della Juve in gol vi faccio sfogare, abbiamo anche Mister Gatta, parliamo bene della nostra partita. Attenzione al Corriere dello Sport, titolo della Moviola: Colombo male, Ah, tra l'altro Colombo Mare prende 5 pagelle, non 4, un arbitro che prende 5 pagelle è insufficiente, ma non è tutto quello che adesso andiamo a leggere. Tra l'altro, per UEA c'era il secondo giallo, basta, appunto, non c'è discussione, sentenza nel titolo, svolgimento sarà, ecco, già la partenza, no? Se tu sei un quotidiano con un moviolista esperto che fa il giornalista e deve dal punto di vista regolamentare spiegarti quello che è successo o non successo, se mi inizi con sarà, ma l'errore, cioè sarà, è da tifoso, come per dire, vabbè, voi dite che è così, ma invece non è vero. Sarà, ma l'errore sul marcato secondo giallo per UEA, certificato anche da Allegri, è grave, al di là delle difese ufficio. Allora, sarà, non è didattico. Il mancato secondo giallo per UEA, certificato da Allegri. Allegri nel post partita dice che prende la palla. Certificato da Allegri perché lo cambia? Beh, ragazzi, ragazzi, ma dove viviamo? Un allenatore che vede il suo giocatore UEA, che ha un giallo dopo 4 minuti, dato che non esiste neanche quello perché non lo prende il portiere. Punto numero uno. Lo vede, che non fa neanche un fallo. Vede l'arbitro fischiare il fallo e non estrarre il cartellino. Vede l'ambiente della Roma e le proteste. Secondo te cosa pensa? Lo cambio perché al prossimo fallo l'arbitro sicuramente gli tira fuori un cartellino, perché funziona così. Quindi non è che certifica che quello era da giallo, certifica che la situazione ambientale per uno che ha già un giallo in quel momento lì deve propendere per il cambio del giocatore. È una mossa intelligente. È grave, è prima parola, attenzione, grave, al di là delle difese d'ufficio, ma non è questa di difesa d'ufficio, questa è di regolamento di gioco del calcio. Colombo per il resto dirige bene una gara non difficile nel primo tempo, più complessa anche per colpa sua nella ripresa. Dirige bene, lo dici tu, perché mancano tre gialli ai giocatori della Roma. A Dybala gli ha dato due punizioni dal limite, di cui una inesistente, e a noi ce ne hanno negate due dal limite. Il primo giallo di UEA, che tra l'altro diffidato salterà la settimana, non c'è perché non tocca neanche il portiere, lo dici tu che ha diretto bene. Il giallo a Rabiot, idem con patate, perché va a sradicare nettamente il pallone dal giocatore avversario. Brutto errore di Colombo, insiste Corriere dello Sport, vero? UEA prende prima il pallone. Ah, grazie, meno male. No, perché dalla foto non si direbbe, perché tra l'altro notare i dettagli oltre alle parole. Il fotogramma che fanno circolare da ieri sera non è quando UEA inizia l'azione e prende il pallone, ma è quando il pallone non c'è più, quindi il pallone nella foto non c'è, è preso in maniera tale che sembra che UEA faccia un intervento killer a forbice sul giocatore avversario. Ovviamente è un fotogramma preso in un momento che non dipinge la realtà, però quello fanno circolare, quindi il pallone è già dimenticato. UEA prende prima il pallone, dice il Corriere dello Sport, che lui stesso si era allungato. No, non è che se l'era allungato, quello è un intervento a passare la palla sull'estremo sinistro, dove andiamo in contropiede a campo aperto. Non è come lo stai scrivendo tu, tra l'altro. Ma per farlo usa imprudenza, tanto che finisce per prendere a forbice il piede destro di Paredes fra i suoi, colpendolo anche con la gamba sinistra alta. Allora, intanto la gamba sinistra è bassa e non è alta perché non fa l'intervento killer UEA, ma fa un tackle scivolato per passare la palla al suo compagno. Uno. Secondo, non c'è nessuna forbice perché UEA passa il pallone sullo slancio, va a contatto con Paredes e Paredes con il suo gambino incoccia nella gamba di richiamo di UEA e fa un salto mortale con tripla piroetta, manco l'avesse colpito un bazooka. Non c'è nessuna forbice e nessun intervento di quel genere lì, ma semplicemente sullo slancio ovviamente i due giocatori vanno a contrasto e Paredes incoccia sulla gamba di richiamo bassa di UEA e fa la piroetta. Prendere prima il pallone, ci spiega il Corriere dello Sport, non è garanzia di impunità per chi commette l'intervento, non solo. Ma se fischi punizione, per qualcuno non era neanche fallo, vabbè, no, vabbè niente, non per qualcuno, a parte te e la Domenica Sportiva, per tutto il resto d'Italia non era neanche fallo. E ti dirò, senza fare nome e cognome, caro mio, che questa mattina ho avuto una discussione telefonica con un mio collega di fede nera-azzurra, che mi ha detto testuale, ma questi volevano il cartellino giallo per una roba che non è neanche fallo, tanto per farti capire il tuo vabbè, come per dire, vabbè, questi fatti spiritosi, no, vabbè, niente, se voi non sapete il gioco del calcio non è un problema nostro. A quel punto il giallo è automatico, l'errore dell'arbitro, una via di mezzo orrenda, viene ceralaccato da Allegri, che sostituisce immediatamente il suo giocatore. Giusto il primo giallo della partita, lo trova UEA per un intervento in ritardo su Svilar, contatto minimo, eccessiva irruenza. Allora, contatto minimo su questa moviola da tifoso vuol dire che il contatto non c'è, e infatti non lo prende minimamente, né con un piede né con l'altro. Puoi dirmi che interviene in maniera con troppa irruenza? No, perché va a fare un pressing sul portiere come fanno tutti e va a cercare il pallone. Non trova il pallone, non trova neanche il portiere avversario, che ovviamente tracolla al suolo e si becca un giallo che non c'è, secondo me e secondo anche tanti altri che sono anche esperti di moviola. Quindi siamo sempre oramai ridotti all'opinione, ma questa non è sicuramente una moviola didattica e giornalistica. E, perdonami, senza offesa, io non mi offenderei se mi dessi del tifoso quale sono, ma è una moviola da tifoso. Di Paolo, perché ce n'è anche per il VAR, prende un bel 5,5 e la definizione del suo 5,5 è: ma sì, trinceriamoci dietro il protocollo. Ma non è che uno si deve trincerare dietro il protocollo esiste e il varista lo segue, se non lo segue sbaglia, se lo segue fa giusto, è molto semplice. Ma veniamo alla cara vecchia trasmissione con cui quelli della mia età sono cresciuti. Una volta c'era solo quello da guardare, ma era fatto decisamente anche molto meglio, della Domenica Sportiva. Per chi non l'avesse seguita vi faccio il riassunto. Veniamo al posticipo della sera tra la Roma e la Juventus. Attenzione, subito gli episodi da moviola. Diamo la parola all'arbitro Bergonzi, che è quello di Napoli Juve, ricordate sempre Zalaghi. Bergonzi analizza subito il primo giallo preso da UEA e sentenzia con anche abbastanza arroganza, dicendo: UEA commette fallo, l'intervento è irruente, cartellino giallo, giusto. Pecci, il povero, ormai il povero Pecci in quella trasmissione lì, perché è l'unico che riesce a dire qualcosa di diverso, il povero Pecci alza il ditino anche lui e dice: scusa, ma sei così sicuro di vedere questo intervento di UEA su Villar, Svillar? Perché per me non lo prende neanche, anzi a tanto così gli fa il segno Pecci. Ecco che allora subito l'arbitro Bergonzi lo va a ridarguire con grande fermezza e gli dice: poi il giocatore chiede anche scusa, quindi lo sa, è già. Peccato che in quel momento stia per arrivare Massimiliano Allegri e allora viene interrotta la moviola e parte l'intervista a Massimiliano Allegri, che viene dileggiato, sbugiardato quando sta dicendo delle verità secondo loro che invece non sono tali, allegramente preso in giro dall'atteggiamento oramai da quello che una volta si occupava soltanto di tennis e invece ha tradito la sua fede da buon romanista, in combutta col Barbuto. E allora Allegri dice che il destino è nelle nostre mani, che dobbiamo chiuderla con la Salernitana, che potevamo sicuramente fare meglio nel girone di ritorno, ma viste come si sono messe le cose con l'Udinese eccetera, addirittura potevamo fare pure peggio, quindi ti dà anche un po' la situazione nostra, che è sicuramente drammatica dal punto di vista sportivo. E naturalmente viene incalzato perché dicono: eh beh no, qui c'è stata la discussione sulla sua parola sul DNA della Juventus. E Allegri si permette tranquillamente, col sorriso sulle labbra tutta l'intervista, di precisare che o lui non si è spiegato bene in italiano o qualcuno non capisce magari l'italiano, che ci sta, non è che tutti lo possono capire ovviamente. E dice: qual è il DNA Juventus? Il DNA Juventus è quello da sempre, cioè lavorare, stare zitti e fare i risultati. Tra l'altro, nella conferenza stampa Allegri ha anche aggiunto che il DNA della Juventus lo puoi modellare, ma non lo puoi cambiare, cioè vincere è l'unica cosa che conta, è quello che noi è tutto caro. Va bene che adesso abbiamo una proprietà che ce lo sta un po' trasformando in qualificarsi, è l'unica cosa che conta, ma non va bene. Forse è anche un messaggio che dà Allegri, no? Dice: ragazzi, il DNA della Juve è questo. Cosa dice Ancelotti? Ma non dice mica niente di particolare, di drammatico e di apocalittico. Ancelotti, finita l'ultima partita del Real Madrid che ha vinto il campionato, gli hanno chiesto perché non fa giocare un giovane giocatore del Real Madrid molto forte, e lui gli ha detto: il Real Madrid mica mi chiede di promuovere i giovani, mi chiede di vincere le partite, e quindi io vinco le partite. Quando cambierà il DNA del Real Madrid farò un'operazione diversa. Tra l'altro, quando noi discutiamo assieme del fatto che oramai siamo diventati la next gen e l'anno prossimo il progetto è next gen, valorizzare i giovani a costo zero, eccetera, non è che siamo contenti, giusto? Perché non siamo contenti? Perché non è il DNA della nostra squadra, il DNA della nostra squadra è vincere. Poi, il modo in cui... Allora, attenzione, a scasso di equivoci, quello che dice Allegri sul DNA non va a suo favore, perché ovviamente lui i risultati in questi tre anni non li ha ottenuti. La squadra non ha l'altezza, quello che è successo l'anno scorso, tutto quello che vogliamo, ma i risultati non li ha ottenuti. E infatti è messo in discussione, perché se Allegri avesse vinto lo scudetto non ci sarebbe, magari ci sarebbe la discussione di alcuna parte della tifoseria sul gioco, perché oramai va così da anni, ma non ci sarebbe discussione da parte della proprietà se avesse raggiunto risultati importanti, cioè vittorie. Poi noi ci stiamo barcamenando su quest'anno, bisogna qualificarsi in Champions, andare in fondo di Coppa Italia, ma se lui avesse vinto lo scudetto quest'anno, ma nessuno si sarebbe mai messo nella situazione di poterlo discutere dal punto di vista societario. Quindi la roba che dice sul DNA è una roba che tra virgolette gli va pure contro in questo momento, però dice attenzione, perché quello che sembra essere il nuovo progetto, quella che è la lettera agli azionisti, quello che dice la proprietà, va forse, questa è la mia interpretazione, lui non lo dice, ma è la mia interpretazione, che penso sia corretta. Lui dice attenzione, il DNA della Juve lo potete modellare, ma non lo dovete cambiare, perché la Juventus è fatta di risultati e di vittorie, tutti siamo giudicati per quello. Poi c'è naturalmente l'incalzare sempre sul futuro, lui la mette un po' anche lì con il sorriso, ragazzi, sempre tutti i giorni col futuro di Allegri, tanto fra 10 giorni lo saprete, magari lo saprete fra 15, io ho pazienza, non c'è nessun tipo di problema. E allora vanno sul faunistico, e cioè vanno sulla trasmissione Belve. Lei che belva si sente? Lui dice, secondo me la prima cosa che gli viene in mente, dice vabbè, basta guardare e fare i safari, guardate il leone. Così finisce l'intervista e giù a ridere, a prendere in giro, a dire che la Juventus non si può permettere di dire questa cosa, che è pieno di esempi nel mondo che i DNA si cambiano, che non funziona così. E portano continui esempi, naturalmente sempre dalla parte loro, finché anche lì il povero Pecci alza il ditino e dice scusate però ragazzi, abbiate pazienza. Nel mondo del calcio si scende in campo per vincere e per seguire gli obiettivi. Se il mio datore di lavoro, dice il povero Pecci, che non è tifoso della Juve, mi dice che il mio obiettivo di quest'anno è la Champions League Coppa Italia, Allegri gli obiettivi li ha raggiunti. Poi li raggiunge giocando bene, li raggiunge giocando male, li raggiunge con un girone d'andata buono e il girone di ritorno disastroso. L'importante è che li raggiunga. Apriti cielo, assalto anche al povero Pecci, perché non si può andare contro quella che è la linea editoriale del duo romano-nerazzurro che si è ormai impadronito della trasmissione. Ma ecco che, in salvezza della situation, arriva finalmente anche Daniele De Rossi. E quindi l'Allegri un po' dileggiato lascia spazio a De Rossi, arriva De Rossi e la conduttrice cosa fa? Arriva Daniele De Rossi, accogliamolo con un grande applauso alla Domenica Sportiva. E perché De Rossi deve essere accolto con un grande applauso alla Domenica Sportiva dopo che ha fatto 1-1 in Roma-Juventus? Fatemi capire. O meglio, fatemi capire, lo abbiamo capito anche noi. De Rossi va via e completiamo la moviola, perché ci saremmo mica dimenticati della moviola. E allora attenzione, Bergonzi, scusa, qui la Roma si lamenta, perché qua il famoso giallo di UEA con Paredes. Protestano in maniera corretta, dice Bergonzi. Il secondo giallo è quella gamba a sinistra che va a cercare il piede, è giallo sacrosanto. Pum! Invece che fare il solito giro di opinione del tavolo, ecco che la conduttrice va da Alberto Rimedio, giusto? Si chiama sì. Che penso che non sia neanche un simpatizzante juventino così a naso e neanche forse di Allegri, e gli dice senti, perché non c'è tempo di fare questo giro di tavolo su una cosa così importante che è stata discussa bene, umanissimo, giallo di UEA, tanto Bergonzi ha detto che è giallo e quindi essendo secondo giallo c'era il rosso al minuto numero 60, la Juve doveva stare in 10 contro 11. Allora Rimedio, dimmi solo tuo, ma neanche un giudizio, dimmi se sei d'accordo o no. D'accordo, boh, via, sentenza, rosso. Questi sono i due modi di approccio alla questione di un programma televisivo nazionale che paghiamo tutti noi, tra l'altro, e la moviola del Corriere dello Sport. Unici due mezzi di informazione che dicono che secondo giallo è rosso, mentre per il resto del mondo non è neanche fallo. Perché vi ho fatto questo piccolo riassuntino di quello che è successo ieri sera? Per andare a parare sempre verso la solita cosa. Perché dopo la gomitata ai danni di Alcaraz, intanto avete scritto ma abbiamo fatto un primo intento indegno, perché parliamo dell'anno? Ne parliamo per questo motivo qua, perché questo Roma-Juve passerà alla storia come la mancata espulsione di UEA, quello dell'andata, vinto da Leone 1-0, già passato alla storia grazie al programma comico di Italia 1, dei tifosi romanisti, come un fuorigioco di Rabiot che non è mai esistito da regolamento. Quindi i due, Juve-Roma e Roma-Juve di quest'anno, uno l'avete vinto con un gol irregolare, quando invece la posizione di fuorigioco da regolamento lì non c'è mai, basta leggere il regolamento, noi al tempo ve lo abbiamo letto, e questo passerà alla storia per un non fallo di UEA che secondo il vulgo romano doveva essere giudicato e sanzionato con un cartellino rosso. Tutto questo nella giornata di campionato in cui, stranamente, penso per sfortuna, la capolista ha perso a Sassuolo 1-0 dopo che ci aveva perso a Sassuolo anche la gara di andata, sul quotidiano La Repubblica, a firma di Paolo Condò, vediamo se c'è una giustificazione a questa sconfitta incredibile per certi versi. Il Sassuolo aveva appena preso 5 gol dalla Fiorentina, 3 con l'Inter, stanno prendendo tutti a pallate, penultima in classifica, il titolo è: il successo del Sassuolo contro l'Inter è inspiegabile, fino a un certo punto. Attenzione, vediamo la spiegazione. Tecnicamente è una vittoria inspiegabile, basti pensare che le due squadre sono divise da ben 63 punti, ma considerando l'aspetto motivazionale che subentra quando si affronta una squadra che ha già vinto il campionato ed una che lotta strenuamente per evitare la retrocessione, il risultato non è più così impronosticabile. Ah, ecco perché adesso ho capito. Pensa che invece a me, non so voi, è venuta in mente una stagione in cui, la prima di Ronaldo e l'ultima del primo ciclo di Allegri, la Juventus a 6 giornate dalla fine andava a giocare a Ferrara con la SPAL che lottava per la retrocessione, perdeva 2-1 e la Juventus in quella giornata lì aveva già vinto lo scudetto, aveva 17 punti di vantaggio sul Napoli. Peccato che 3 giorni dopo c'era Juve-Ajax, gara di ritorno della Champions. Tu pensa che l'allenatore dell'epoca, che è anche quello di oggi, Massimiliano Allegri, ebbe l'ardire di pensare, forse andando a giocare con la SPAL, visto che i miei non hanno motivazioni perché ormai hanno strafitto lo scudetto, no? E abbiamo una partita importante di centro, forse è meglio che faccia del turnover e far riposare Giacio, Infortunati, Chiellini e tutti quelli che sappiamo. Insomma, dobbiamo giocare con l'Ajax, facciamola riposare un paio. E mise Gozzi e un altro che manco mi ricordo più della primavera. Poi c'era Dybala, però c'erano due giocatori a primavera. Ecco, volevo ricordare al quotidiano La Repubblica che in quella circostanza fummo assaliti da, in sequenza, lotta alla salvezza falsata, scende in campo l'etica, il regolamento dice che bisogna far giocare la squadra migliore e così via e così via e così via, a far intendere che la Juventus aveva falsato il torneo, mentre oggi a distanza di anni si sono resi conto che forse se una squadra ha vinto lo scudetto e tra l'altro va sul campo di una squadra, diciamolo, amica, con buoni rapporti, non ha proprio tutte queste grandi motivazioni.
Radio Bianconera,
l'unica che conta.
La Juve in gol.
Sta per arrivare anche a tenerci compagnia Mister Gatta per parlare meglio, più approfonditamente della partita della Juventus contro la Roma, ma subito anche un po' andare a testare l'umore vostro da casa. Cristian da Campomasso dice: due gialli per presunto fallo da non credere, mentre Stefano da Torino appunta: ma tutti discutono della scivolata di ieri di UEA, ma vogliamo ricordare la scivolata di Cristante su Anguissa contro il Napoli? Giustamente, tu hai buona memoria, tra l'altro era la partita della giornata precedente. Diego da Verona aggiunge: guarda che da un'immagine d'altra prospettiva avrei dei dubbi anche sul primo giallo, sembrava che non ci fosse contatto con il portiere, ma guarda caso nessun approfondimento in merito. Gerardo da Salerno: stiamo facendo, siete fantastici, è il Giro d'Italia anche oggi, dice, ma se vogliamo essere onesti, ma non perché siamo tifosi della Juve, neanche il primo giallo c'era su là, perché non tocca minimamente il portiere che si alza, cammina benissimo. Sì, peccato che anche i giocatori della Roma, come quelli delle altre squadre, appena venivano o toccati o sfiorati o non colpiti, cadevano a terra come se gli fosse passato sopra un pachiderma. Ma sinceramente, dopo le foto pubblicate su tutti i siti sportivi tra il responsabile ufficio inchieste e FIGC, la dirigenza della squadra neocampione d'Italia con annessa esultanza vicino alla panchina nello stadio, me ne frego del gioco di Allegri, dei giocatori della Juve, sono scarsi o no. sono 45 anni che seguo il calcio e non ho mai visto una dittatura del genere. Mi sono rotto le scatole, forza Juve, dice Antonio da Napoli. Mi avete fatto arrabbiare da Napoli. Mentre un altro Antonio che scrive da Nola dice: anche ieri ho visto delle decisioni arbitrali indirizzate, per esempio quale al limite dell'area, a loro prima ha dato il vantaggio e poi fischiato, mentre a noi, posizione interessante, ha dato un vantaggio che poi non era vantaggio, dice Antonio da Nola. Sfondi una porta aperta sulla conclusione tra l'altro di Rabiot, c'è un fallaccio su McKennie allucinante, poi ce n'è un altro su Cambiasso dall'altra parte con la Juve che non ottiene vantaggio perché sbaglia pure il cross e l'arbitro tranquillamente ha lasciato andare avanti. Però secondo il Corriere dello Sport, a parte il giallo inventato su Guia che secondo loro doveva essere, quindi il secondo è da rosso, per il resto l'arbitro arbitrato bene. Ah, tra l'altro De Rossi hanno cercato di buttarlo dentro la polemica, sì, ha detto che secondo lui era giallo, però poi l'ha detto così senza calcare la mano, aggiungendo che Colombo ha arbitrato bene, che secondo lui è un bravissimo arbitro, quindi non è andato a fare quel casino a cui siamo abituati, ma tanto ci pensano i siti giallorossi a promuoverlo in tutta Italia. Ma per me, scrive Davide da Pieve Ligure, ieri, e il fallo di Milik con l'Empoli non è mai fallo perché la palla è in nostro controllo. La prossima partita potremmo vedere Nicolussi dal primo minuto, sapendo che Locatelli non giocherà la finale di Coppa Italia, ci chiede Claudio. Quello magari dopo lo andiamo fra poco a chiedere a Mr. Gatta appena arriva. Mentre Giovanni da Philadelphia USA scrive: pure l'ammonizione su Rabiot è ridicola, ha preso nettamente la palla, è stato un arbitraggio mediocre. Marco da Richmond dice: Danilo fuori, eh sì, purtroppo le notizie che avete sentito tutto il giorno su Radio Bianconera e anche letto su bianconeranews.it, vi ricordo sempre di scaricarla, su Danilo non sono ottimi, è a serio, serissimo rischio per la finale di Coppa Italia. Abbiamo De Sciglio, dice Marco D'Aric, ma non penso proprio che De Sciglio faccia centrale. O abbiamo Rugani o in estrema istanza, se sta bene, abbiamo anche Alessandro, anche se quello penso che non vi faccia molto felici. Con la Salernitana lasciai fuori mezza squadra, bravo, Vichesa, McKennie, Tech, Bremer, scrive Marco. No, caro mio, con la Salernitana dobbiamo vincere e chiudere la pratica. E guarda che non è una battuta dire che non sarà facile. Perché se tu affronti la partita con una squadra già retrocessa pensando che sia facile, te la rendi difficile. Se tu la affronti pensando, come tutte quelle di queste 14 giornate sono state, difficili, perché sennò le avremmo vinte invece che pareggiate e qualcuna anche persa, se la affronti con la serietà della partita che reputi come tutte difficili, allora la puoi vincere tu e renderla facile tu. Altrimenti questa Juventus potrebbe regalare delle brutte sorprese. Siccome non le vogliamo, io non la lascerei fuori in mezza squadra con la Salernitana. E poi ci andiamo a giocare la nostra Coppa Italia. Tra l'altro ricordo a tutti che tra la Coppa Italia e la qualificazione in Champions, quello che conta monetariamente e per la società e i suoi bilanci è la qualificazione in Champions. Quindi se tu chiedessi a Elkan, che non credo saprebbe ben rispondere perché in altre faccende affaccendato e non sui meriti sportivi della sua squadra del cuore, se gli chiedessi a Elkan preferisci la Coppa Italia oppure la Champions League qualificazione, preferisce la qualificazione alla Champions League. Mister Gatta, ciao, come stai? Mister Gatta? Io ti vedo, non ti sento ancora, vediamo un attimo, attenzione, prova. Adesso ti sento.
Mi senti?
Ti sento molto bene. Ti vedo che stai girando. Bene, così sei bellissimo.
No,
bellissimo.
Cercavo di capire se ero io.
No, sei un bell'uomo, fidati. Senti, tu tra la qualificazione alla Champions League e la finale di Coppa Italia cosa sceglieresti?
Qualificazione alla Champions League, sicuramente.
Vedi. No, perché qua la gente, il popolo, vuole il turnover. Facciamo giocare mezza squadra con la Salernitana. Non mi sembra il caso.
Sì, ma penso che sia dovuto anche al fatto che comunque con la Salernitana puoi chiudere, ma non è decisiva, nel senso che poi hai ancora altre due partite, quindi da quel punto di vista lì ci può stare.
Senti, vediamo di chiuderla con la Salernitana, per favore.
Sì, però, allora, io ti dico una cosa, Claudio, la Coppa Italia sicuramente dei trofei è il meno importante, no? Tra campionato, Coppa Italia e Coppe Europee è il meno importante, però secondo me questa squadra si deve, i giocatori, e parlo, non l'allenatore, si deve abituare a vincere, perché vincere ti dà autostima, capisci anche quanto è bello vincere. E quindi io sento sotto un qualcosa, tu mi, non so, mi senti bene?
Adesso ti sento un po' a tratti, vai.
Ecco, ti dicevo, okay, che aiuta sicuramente, vincere aiuta a vincere, nel senso che quando tu ti abitui ad alzare dei trofei, la cosa non può che farti bene, e quindi da quel punto di vista lì penso che sia una finale importante per riappropriarci della nostra Juventus, quella che aspettiamo tutti.
Ma poi, però scusa, io stavo pensando una cosa. Allora, va bene che è inutile che stiamo a dire noi abbiamo una partita a settimana e gli altri no, perché visto il girone di ritorno e le condizioni in cui lo stiamo portando faticosamente a termine, non mi viene più neanche in mente quel vantaggio lì, perché tanto, no? Cioè, quando perdi in casa con l'Udinese, cosa vuoi che sia? O prepararla la settimana o prepararla? La squadra è in una situazione talmente devastata dal punto di vista psicologico che alla fine non conta più. Però poi, nel pratico, cioè, noi arriviamo alla Coppa Italia, ragazzi, però i nostri avversari, l'Atalanta, devono giocare. È giovedì l'Europa League. Devono giocare una partita importantissima con la Roma e poi c'è una finale di Coppa Italia. Cioè, noi dobbiamo fare il turnover con la Salernitana, dai.
Eh sì. No, no, ma io la penso come te. È un po'... Allora, ieri sera la Juventus mi è piaciuta abbastanza. Forse anche più di abbastanza, nel senso che comunque ha fatto sicuramente una delle migliori partite, forse una delle migliori partite del girone di ritorno. Quello che mi ha un po', tra virgolette, deluso è che gli ultimi quarto d'ora, 20 minuti, dove io mi aspettavo la Roma più in difficoltà dal punto di vista fisico, invece la Juventus è un po' mancata. Cioè non ha avuto quella supremazia che francamente mi aspettavo per una squadra che ha giocato tre giorni prima una partita importantissima. E quindi auspico che con l'Atalanta noi riusciamo ad approfittare di questo, perché abbiamo sicuramente un vantaggio, perché giovedì, domenica sono due partite decisive per l'Atalanta e noi abbiamo invece una partita contro l'ultima in classifica. Cioè è un vantaggio, è inutile nascondercelo in previsione del mercoledì, e spero che questa volta ne approfittiamo.
Senti, ci sono delle notizie non bellissime, lo dicevo prima dal punto di vista di Danilo, abbiamo anche, ricordiamoci, Locatelli da sostituire, dimmi chi metteresti tu, perché Locatelli è squalificato, al posto di Locatelli eventualmente Danilo.
Ma guarda, io francamente, allora, a me piace Caviglia come giocatore, lo trovo un ragazzo molto intelligente, un giocatore, però cosa sono, 3-4 mesi che non fa una partita, quindi io metterei Rabiot, McKennie e Cambiaso, i tre di centrocampo, e al posto di Danilo.
E chi metti davanti alla difesa?
Come, davanti alla difesa Rabiot, che comunque nella Francia l'ha fatto, nella Francia l'ha fatto, gioca a due ma l'ha fatto, per una partita Rabiot secondo me lo può fare tranquillamente. Cambiaso al posto suo e McKennie dall'altra parte, perché non è che ci sono tante soluzioni, se no una soluzione poteva essere Danilo, ma adesso, cioè, perché sai che a volte è stato impiegato in quel ruolo, adesso rischia di non farla proprio la finale e non è che rimane tanto, cioè o gioca Nicolò Caviglia o gioca Rabioli, e francamente non ti sento.
Visto che durante l'anno qualche volta a sprazzi è poco, ma si è provato anche in partita, ma scusa, sì, no, tu dici la finale di Coppa Italia, non è che però fare sto 4-2-3-1, no?
Io lo farei, però mi stai chiedendo quello che è più probabile. Secondo me cambiare modulo è più facile che faccia un 3-4-1-2 mettendosi a specchio con l'Atalanta, quello sì, magari. Con McKennie e Rabiot, sì, centrali è un Cambiaso un po' più libero di svariare, o Cambiaso a destra, Chiesa a sinistra e Kostic, cioè,
se Chiesa è quello che abbiamo visto a Roma ci possiamo permettere di tutto,
Chiesa, quello che ho visto a Roma è un Chiesa, diciamo che da quando è entrato contro il Milan è il Chiesa che auspichiamo tutti noi, perché anche contro il Milan quando è entrato decisamente bene, ha cambiato l'inerzia della partita sulla nostra sinistra, quindi ben venga.
No, assolutamente vero, quindi speriamo. Non è che senza avere Ildiz intorno la concorrenza, no.
Quello può darsi. Io francamente non so che notizie hai tu. Io non ho tanto capito questa sostituzione di Chiesa a un quarto d'ora alla fine contro la Roma.
No, per quello che so io l'ha visto un po' stanco alla fine e quindi ha preferito mettere i due centravanti, cioè cambiare le due punte e mettere forze fresche, però... Posso sbagliarmi, non è che ce l'avevo in tasca.
Io l'ho visto veramente devastante, cioè io sono rimasto stupito quando l'ha levato, perché aveva un passo che quelli della Roma non riuscivano a tenere.
No, sinceramente anch'io, però rivedendomi tra l'altro con calma oggi la partita, devo dirti che erano una decina di minuti che effettivamente Chiesa dentro il gioco non c'era più, Vabbè, Vlahovic, cosa te lo dico a fare, ha lasciato il solito bolletto per strada, ma Chiesa erano già un 10 minuti che non si vedeva più.
Sì, su Vlahovic però ti devo dire una cosa, secondo me ha fatto una partita molto insufficiente, ma su quel gol lì, rivedendolo da dietro la porta, non era facilissimo, perché se lui becca lo specchio della porta, probabilmente viene rimbattuto dal difensore della Roma. Lui ha calciato subito, quindi non ha perso tempo, e la palla è passata proprio al pelo del piede del giocatore della Roma che era in recupero, quindi cioè, secondo me è molto meno grave di altri gol che ha sbagliato ultimamente.
No, quello senz'altro. Senti, adesso che stiamo arrivando alla fine di questo girone di ritorno disgraziato, ti sei fatto finalmente un'idea? Perché io mi sono ripassato le partite da Juve-Empoli in poi e chiaramente oggi non è che voglio dire che noi giocavamo solo difensivi all'andata e vincevamo e giochiamo solo offensivi al ritorno e non vinciamo più, perché non è vero. Però in questo girone di ritorno, a parte un paio di partite che sono quelle che sappiamo, ma le altre sono tutte gare dove abbiamo giocato, magari soltanto un tempo mi direi tu, però più propositivi, e abbiamo lasciato un sacco di gol per strada e non sono arrivati i risultati. Cioè, questo cosa vuol dire? Vuol dire che, tornando al famoso DNA di Allegri, questa squadra di DNA forse è meglio che non gioca troppo all'attacco? Sto usando un paradosso, ma poi i risultati sono quelli.
No, vabbè, io penso che la Juventus, se giocasse sempre come ha giocato ieri, partite ne avrebbe vinte molte di più. Perché ieri ho avuto sempre l'impressione che la Juventus non si accontentasse del pari, no? Anche a scapito di rischiare qualcosa in più. E secondo me dovrebbe essere così per una squadra come la Juventus. Cioè, io reputo che bisogna andare nella direzione in cui va il calcio internazionale, che è quello di fare un gol in più rispetto a prenderne uno in meno, perché quella è la direzione. Cioè, quando si sente parlare ma Real Madrid però non è una squadra spettacolare, sì, però Real Madrid ha dei giocatori che a campo aperto ti massacrano, noi non abbiamo quel tipo di giocatori.
Sì. Cioè, diciamo così, noi questa cosa ce la potevamo permettere prima, nei 5 anni di Allegri, quando avevamo lo squadrone.
Esatto.
Adesso credo che almeno nel prossimo triennio, poi dopo non lo so, ma non ce la potremo permettere più.
Ma non lo so, io penso che noi ritorneremo competitivi molto prima di quello che pensiamo. Perché se vai a vedere, cioè non è che l'anno prima del primo Conte noi fossimo in una situazione migliore di quella di oggi.
Però mister, gli era arrivato uno che si chiamava Andrea Pirlo, pronti via, iniziamo l'avventura.
Ho capito, bisogna vedere come...
Dammi oggi un Andrea Pirlo in più e magari giocano meglio anche gli altri centrocampisti.
Sicuramente, però Claudio, ti dico anche una cosa. Vatti a rivedere gli articoli sull'arrivo di Andrea Pirlo in quel momento. Sembrava che prendessimo un giocatore alla frutta, lasciato libero dal Milan. Quindi è tutto, secondo me, cioè io cerco di essere sempre, io sono più ottimista che pessimista nelle visioni, quindi sono ottimista per natura. Ma io penso che, ti faccio un altro esempio, la Juve la prima Juve di Moggi fa praticamente 3 acquisti, ma perde anche dei giocatori importanti, però puntella come si deve ogni reparto, no? Arriva Ferrara per la difesa, arriva Paolo Sosa per il centrocampo, anche Deschamps, ma quell'anno praticamente non gioca perché si rompe il tendine d'Achille subito, no? Quindi non è stato, non ha portato niente per quanto riguarda la vittoria del campionato quell'anno lì, non per colpa sua, no? E poi viene data fiducia.
No, ma io ti seguo volentieri su questa strada, perché forse sono ancora più ottimista di te, però poi guardo anche la partita di ieri con la Roma, dove potevamo vincere e poi alla fine purtroppo potevamo anche perdere, e noto che rispetto a quella Juve di Conte che nasceva e a quella Juve di Lippi che nasceva, se in una partita così, dove abbiamo fatto pressing alto, dobbiamo giocato per vincere, dove tutte le cose ci siamo dette, se in una partita così il giocatore non giovane ma quello più esperto, Rabiot, alla fine mi fa una sgroppata dal pallone agli avversari che a momenti fanno il gol vittoria, cioè dove sono le basi per fare quei cicli lì? Basi tecniche.
Beh, le basi devi pensare che la Juve prima di quella di Conte, con Bonucci, Barzagli e Chiellini, ha preso 47 gol. E cosa pensavamo in quel momento di quella difesa? Avessimo potuto, la prima cosa che avremmo fatto quell'anno, avremmo preso un difensore. No, perché l'idea era di una difesa molto... Bonucci sopravvalutato, Chiellini un terzino che faceva, è diventato centrale di difesa, e Barzagli uno che voleva smettere di giocare, e regalato dal Wolfsburg. Cioè, la lettura, non che io penso quello, ci mancherebbe.
No, il racconto era quello.
Il racconto era quello, con un portiere Buffon che non si sapeva perché aveva avuto un'operazione alla schiena molto delicata, e che quindi bisogna vedere se era ancora
Buffon. Perché c'aveva 30 anni e è durato fino a 45.
E l'anno dopo quella difesa lì ha preso pochissimi gol, è stata imbattuta tutto l'anno. Quindi, cioè, io penso che in questo momento sia fondamentale il lavoro di Giuntoli, perché Giuntoli non si deve far trascinare dall'emotività. Cioè, come secondo me un errore, se ti ricordi io te l'avevo già detto, è stato di non rinforzare la squadra a gennaio, perché secondo me quel secondo posto era comunque un secondo posto un po' pompato, perché c'erano state alcune partite che eravamo stati fortunati, avevamo anche cercato la fortuna, perché la fortuna non arriva per noi, come adesso non siamo più fortunati, c'è un motivo, però sicuramente quando vinci 2 o 3 partite nel recupero c'è anche un pelo di fortuna, ecco. E quindi io ti dico che non sono così negativo, io penso che noi possiamo fare già dall'anno prossimo, lottare per, non dico per vincere il campionato, ma per sicuramente non arrivare a 23 punti dall'Inter.
Comunque troppi. Senti, l'ultima cosa, poi ti saluto, perché non voglio farti parlare di Gatti, perché non voglio sparare sulla Croce Rossa, visto che ieri Gatti purtroppo ha fatto 2 errori gravi, uno è costato il gol e uno stava costando un altro. Mi dici se Cambiaso nel futuro tu lo vedi esterno, oppure questa cosa da mezzala dentro il campo ti sta ingolosendo?
Guarda, Cambiaso è un giocatore molto intelligente tatticamente, anche a personalità, e quindi... io lo vedo come esterno basso, non come esterno alto, ma io lo vedo in una difesa 4 come esterno basso, uno di quelli che segue l'azione e che può essere un valore aggiunto, quello che piacerebbe a me.
Quindi sul 4-3-3 sul discorso del 4 che facevamo. Sì. Sì. Senti, mi stanno scrivendo in tanti da casa, quindi penso che l'abbia detto in un'altra trasmissione dove eri tu, a questo punto, che Moggi ha detto che Conte può venire alla Juve.
Conte, Moggi ha detto che la sua sensazione, però ha detto una sensazione solo è una sensazione mia, che secondo lui Conte andrà al Milan o alla Juve.
Ah, una sensazione però.
Sì, sì, lui ha detto una sensazione sua. Però sai, il direttore quando parla a volte delle sensazioni è perché ha avuto qualche sentore.
Assolutamente, però io, in quel caso chi mi risponde ai messaggi sarebbe Pinocchio, perché...
Come?
In quel caso lui ha una sensazione, allora io direi chi mi risponde ai messaggi è Pinocchio, perché mi dice un'altra cosa.
No, ha detto così, c'ero io, quindi non ci sono dubbi. Lui ha detto, ha specificato, è una sensazione mia... secondo me se non va al Milan verrà la Juventus, queste sono state le sue parole. Poi ti devo dire, io fino a un mese fa sapevo che Conte non aveva probabilmente nessuna possibilità, però poi ultimamente anch'io ho sentito da parte di quelli che erano sentito qualcuno dell'entourage di Conte che non è più così negativo, cioè è più possibilista che possa succedere, però sai, non c'è niente di sicuro. Secondo me quest'anno sbilanciarsi sul mercato della Juventus si rischiano bruttissime figure.
Sì, ma le hanno già fatte in tanti, me li sono segnati tutti, infatti, poi dopo li citiamo tutti uno dopo l'altro.
Ma no, ma sai cos'è, Claudio? Allora, il mercato, guarda, è molto particolare, no? Noi abbiamo visto Bonaventura che partiva in macchina per andare a firmare all'Inter e poi andò a firmare al Milan, chi era? Berbatov che partì con l'aereo per venire alla Juventus, o doveva venire alla Juventus, poi non venne alla Juventus, poi Witzel che era già venuto a Torino a fare le foto, a visitare la città, se ti ricordi, a gennaio di qualche anno fa, no? E non vuol dire che non sono notizie attendibili, solo che il mercato è talmente volubile e varia così tanto che quest'anno secondo me sarà ancora più imprevedibile di quello che è stato. Non è che voglio dire che chi dà le notizie
sono delle basi, però non bisogna mettere appunto la famosa percentuale 100% o 0%, sennò si rischia la brutta figura. Sì. Noi non vogliamo fare brutte figure, quindi siccome il tempo è finito, io mister Gatta ti ringrazio, alla prossima settimana.
Ciao Claudio, un abbraccio.
Ciao, grande mister Gatta, grazie a Manuel, grazie a tutti voi. Non ho letto messaggi, non ho ascoltato vocali, è colpa mia, lo so, ma sono in una situazione un po' difficile dal punto di vista della comunicazione, quindi recuperiamo domani, adesso i due in bianco e nero.
Ci piace sempre tanto quando succede. La Juve in gol su Radio Bianconera.